Buongiorno e benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Arte, a Paesaggi, Patrimoni di Natura e di Arte Contemporanea, una rubrica che narra di patrimoni artistici del contemporaneo con particolare riferimento a temi quali l'estetica del territorio e l'etica di chi lo abita. Ogni conversazione nasce da un'opera e dalla sua interazione con uno dei siti del patrimonio UNESCO. Siamo giunti a qualche appuntamento e diamo il benvenuto all'artista Gea Casolaro. Ciao Gea!
Sì, ciao, buongiorno a chi ci ascolta.
Gea, da anni tu sei un'artista attenta ed interprete, tra l'altro, della realtà ambientale. Vorrei partire dalla tua esperienza di residenza a Matera, città dei Sassi e patrimonio mondiale UNESCO dal 1993, dove un po' di anni fa hai realizzato l'opera Prima che la notte duri per sempre, video girato in Basilicata nei luoghi interessati alla estrazione del petrolio. Ecco, ci racconti quel paesaggio e quale dialogo sei riuscita ad instaurare tra il lavoro, la tua ricerca e quel territorio.
Nel 2015 un'amica, che è Marta Tolomelli, mi avvisa, diciamo, mi gira un bando per video che veniva dalla Basilicata. Quattro associazioni che non si occupano solitamente di arte avevano deciso di lanciare un bando per artisti per la realizzazione di un video che fosse, diciamo, il cui scopo fosse così, informare in modo poetico la popolazione sui danni dell'inquinamento da petrolio nelle falde acquifere della Basilicata. E della Puglia, perché poi sappiamo che l'acquedotto, che in Puglia non esiste un acquedotto, ma è quello che viene dalla Basilicata. Quindi, diciamo, sono due regioni che sono interessate da questo inquinamento, diciamo, cattiva estrazione del petrolio, che quindi viene fatta in modo non corretto e che quindi inquina anche le falde acquifere. Questo bando mi ha interessato moltissimo perché, diciamo, prevedeva l'assenza di denaro. Quindi chiunque partecipasse a questo bando lo faceva volontariamente, lo faceva con uno scopo che era quello appunto di una partecipazione comune per un bene comune, che è l'acqua. E quindi questa cosa mi ha affascinato molto. Quindi quando, diciamo, ho presentato uno storyboard, che era, diciamo, quanto richiesto, una sceneggiatura, uno storyboard, e quando la mia proposta è stata accettata, ovviamente in modi, diciamo, abbastanza interessanti da un punto di vista di condivisione delle problematiche, mi è stato pagato un viaggio, mi sono stata ospitata, perché le quattro associazioni della Basilicata, diciamo, si sono organizzate con una serie di persone, dalle artigiane che hanno prodotto una linea di gioielli, la cui vendita è servita, per esempio, appunto a finanziare i viaggi, dai ristoratori che ci offrivano da mangiare, dal direttore della fotografia che con la sua telecamera poi mi ha accompagnato e abbiamo ripreso insieme questo paesaggio meraviglioso della Basilicata che non conoscevo, perché magari tutti conosciamo Matera, che ormai è diventata famosissima in tutto il mondo, ma anche il resto della Basilicata, devo dire, ha dei paesaggi molto belli e magari appunto più misconosciuti. Quest'opera ha coinvolto veramente tantissime persone grazie all'impegno di queste quattro associazioni e adesso l'opera si trova nella collezione del MAXXI, Museo delle Arti del XXI secolo, e devo dire, insomma, penso che sia un goal per tutte le persone che sono impegnate alla realizzazione di questo progetto. Questo video appunto racconta di questo inquinamento, ma lo fa appunto in modo poetico, nel senso che ci sono una serie di paesaggi molto belli della Basilicata che mano a mano vengono coperti da una simulazione di petrolio nero, quindi cioè, ci sono queste colate di nero che riempiono sempre più le immagini di questi paesaggi. Ci sono anche delle immagini di delfini, per esempio, no? Che ci sono state date dal WWF della Basilicata, e quindi si fa notte, si fa improvvisamente notte. E per questo poi c'è la scritta, no, che compare, che è il titolo del lavoro, Prima che la notte duri per sempre. E in questa notte che si è fatta a causa dell'inquinamento, una serie di persone che appunto simboleggiano, diciamo così, le persone di buona volontà, emettono dei richiami, sono dei richiami di uccelli, dalle tortore ad altri volatili, è come se dovessero, come se queste persone cercassero di richiamare la natura, cercano di richiamare la natura, quindi di ristabilire un dialogo tra l'umano e la natura. nella natura, finché un raggio di sole non riappare e quindi la scena si illumina di nuovo, e questa volta siamo proprio a Matera e ci sono un gruppo di persone che con questi, che tutte insieme riunite utilizzando degli specchi, è come se riformassero il sole. Quindi quando noi decidiamo di rientrare, di rimetterci in dialogo con la natura di cui facciamo parte, la natura risponde e ci illuminiamo di nuovo, si illumina di nuovo tutta la scena, ma si illuminano le nostre vite, quindi c'è una speranza nuova per il pianeta. E il video si conclude con la frase: la vera energia alternativa siamo noi, produciamola insieme, quindi noi umani, noi natura, noi tutti insieme, tutti gli elementi, diciamo, che compongono il pianeta su cui ci troviamo. E il video si conclude con l'elenco di tutte le persone, veramente sono tantissime, sono 2 minuti e più di nomi, tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, con le musiche di Danilo Vignola, che ce le ha gentilmente, diciamo, concesse, che lui è un musicista materano, e quindi è proprio questa coralità che mi interessava. Quindi il video in un certo senso riproduce quello che è successo per la realizzazione del video stesso, quindi è veramente un'opera corale ed è il senso di quello che possiamo fare per la natura, attivarci, ognuno di noi deve attivarsi per poter far sì che la natura sopravviva e noi con lei, visto che ne siamo parte.
Quando hai iniziato il lavoro, che tipo di tessuto umano e sociale hai trovato? Quanto erano coscienti loro dei disastri e dei pericoli a cui poteva condurre in termini di salute, disastri ambientali, l'estrazione del petrolio? E tu, che tipo di risposta credi di aver dato a quelle persone?
Beh, diciamo, in realtà il meccanismo è un po' il contrario. Io non ne sapevo niente, perché non essendo, diciamo, di quelle parti, magari non conoscevo il problema, che invece c'è appunto un problema locale che le persone più impegnate, più coscienti, conoscono e hanno a cuore, quindi sono loro che hanno trasmesso a me sapere su quella situazione. Quindi era proprio la richiesta di queste 4 associazioni di poter creare un video d'arte che comunicasse, diciamo, a un pubblico più largo questa problematica, per cui l'intenzione era proprio quella di coinvolgere l'opinione pubblica per far sì che spinga sui propri eletti e che quindi la situazione cambi. E se poi questo avverrà, ovviamente non è così facile da sapere in un tempo ravvicinato, secondo me, ma io penso che come artisti e come persone che si impegnano accanto a chi fa arte, perché si continui a fare arte, si continuino appunto a sollevare certe tematiche in modo politico e in modo poetico, che è, diciamo, la mia modalità. Ancora una volta penso che appunto lavorare insieme sia la cosa fondamentale, e per questo ribadisco la cosa che mi è piaciuta molto di questo bando era anche che la richiesta veniva da associazioni che non si occupano di arte, ma si occupano di territorio, si occupano di comunità, si occupano di cinema, si occupano di far conoscere il territorio della Lucania. Quindi questa commistione, no, è sicuramente la più interessante. Voglio dire, io espongo nei musei, nelle gallerie, e sono molto fiera di farlo, sono felice di farlo, perché per me, diciamo, vedere arte, fruire arte è una delle gioie più grandi che ho, e quindi così anche fare arte. Ma la grande domanda, no, è sempre come possiamo entrare in comunicazione con le persone che non vengono nei musei. Come facciamo? Ecco, in questo caso queste 4 associazioni lucane sono state fantastiche, perché hanno esattamente superato questo problema.
Come giudichi il dibattito intellettuale sull'ambiente e sul sociale di oggi?
Penso che, come spesso accade in Italia, non esiste un unico dibattito, esistono moltissimi dibattiti totalmente polverizzati, che forse riuscire a unire le forze sarebbe un maggiorare queste forze di azione. E il problema, cioè, noi siamo in una situazione veramente grave, e io penso che molte persone non abbiano veramente ancora capito che cosa sta succedendo. Quando i giovani ambientalisti fanno queste azioni, per cui per esempio imbrattano i vetri dei quadri, no? perché sono molto attenti nella loro scelta, non imbrattano direttamente un quadro, ma colpiscono sempre, diciamo, dei quadri che hanno una protezione e lo fanno con vernici o altri elementi lavabili. Ma il punto vero è che noi continuiamo a guardare il dito, no? Come dice quel detto, quando il saggio indica la luna, l'imbecille guarda il dito. Ecco, è come se continuassimo a guardare il dito, cioè loro vogliono farci parlare di quello che sta succedendo, ma i media si fermano all'azione in sé e non al problema che ha scatenato quell'azione. Ecco, il problema che ha scatenato quell'azione è il surriscaldamento globale, che vuol dire praticamente che è come se tutti noi, non so, dessimo fuoco al divano di casa. Ecco, tu sei dentro casa tua, dai fuoco al tuo divano e quindi che succede? Che la casa va a fuoco. Ecco, noi con le nostre azioni quotidiane, tipo utilizzare le macchine, usare i riscaldamenti molto alti, eccetera, è come se accendessimo costantemente dei fuochi nelle nostre case, perché il pianeta è la nostra casa. Se noi umani non riusciamo ancora a capire questa cosa, è grave. Quindi da una parte più dibattiti ci sono e meglio è. Quindi sono molto importanti i dibattiti anche a livello locale, no? Nel senso che ovviamente le cose si cambiano passo dopo passo, quindi ognuno e ognuno di noi può fare questo passo per cercare di cambiare. E se lo facessimo tutti, cioè se tutti ci comportassimo così, appunto, sicuramente si avanzerebbe. Quindi sono importanti i dibattiti sull'ambiente a livello locale, ma appunto ancora una volta bisogna che anche i media, bisogna che queste discussioni, queste azioni anche che spesso vengono fatte a livello locale, devono essere fatte anche a livelli più grandi, perché se no si resta in un livello locale e non si riesce ad allargare il tutto. Quindi penso che siano entrambe importanti le cose, sia nel piccolo che nel grande. Quindi, diciamo, siano veramente concatenate.
Cosa sanno invece, secondo te, quindi a questo punto, le giovani generazioni dei danni provocati sull'ambiente, sulla salute, da parte poi degli uomini e delle donne che appartengono al loro passato? Loro come percepiscono questo scarto generazionale a livello di responsabilità?
È molto difficile sia parlare di giovani, nel senso che io penso ci siano persone con una coscienza, con una conoscenza dei problemi reali e persone che non lo sono. Quindi ci sono molti giovani che si impegnano, così come ci sono molti adulti che si impegnano, e probabilmente se gli adulti, laddove ci sono degli adulti che non si impegnano, magari anche i loro figli non si impegnano, e viceversa, laddove ci sono degli adulti che si impegnano, forse anche i giovani intorno a loro si impegnano, e ovviamente non solo i genitori, ma gli insegnanti, gli educatori in genere, quindi in genere la società. Io penso che ci siano dei giovani molto in gamba, magari anche a volte più in gamba dei loro genitori, non lo so, o viceversa, perché succede anche il contrario, che ci sono dei genitori molto attivi, degli adulti molto attivi e dei figli invece un po' apatici e passivi. È sempre difficile generalizzare, ribadisco ancora una volta, penso che si debba veramente lavorare tutti insieme, quindi ascoltare di più le giovani generazioni è sicuramente fondamentale da parte nostra, ma io che insegno vi posso assicurare che a volte sono le giovani generazioni che non ascoltano o che non hanno un desiderio di scoperta, no, in certi casi. Quindi penso che appunto ancora una volta sia un lavoro che va fatto insieme.
Hai citato l'insegnamento, la tua attività di docenza, tu di conseguenza spesso hai a che fare con i giovani e lavori in gruppo, anche proprio con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti. Secondo te un artista come te che ruolo può svolgere all'interno di un percorso di formazione di ragazzi e all'interno della collettività?
Nel mio caso specifico io insegno fotografia, quindi diciamo quello che vorrei trasmettere loro è soprattutto, cioè diciamo io insegno fotografia da un punto di vista più che altro concettuale, no? Quindi sui linguaggi della fotografia, non la parte tecnica. Quindi quello che mi interessa è cercare di appunto trasmettere loro come si guardano le immagini, come si leggono e quindi cosa si sta guardando quando si guarda un'immagine. Mi interessa, diciamo, cercare di trasmettere loro come si guarda la realtà, perché poi un'immagine appunto non è che un'estrapolazione della realtà. Quindi avere loro, che sono veramente diciamo la generazione delle immagini totali, sono nati tutti con i cellulari e con gli smartphone in mano praticamente, quindi sono, diciamo, vivono 24 ore su 24 con le immagini, e vorrei che avessero coscienza di cosa guardano, di, e anche appunto il senso che ha fotografare le cose, no? Perché fotografano costantemente veramente tutto il tempo. Impressionante a volte, no? Prima parlavamo dei musei, andare a vedere un museo e vedere persone che guardano le opere solo attraverso lo schermo del loro telefonino o insomma di altri strumenti di registrazione e neanche si soffermano sull'opera, veramente la guardiano mediata, no? E questa cosa ovviamente per me, che sono nata nel secolo scorso, insomma mi inquieta un po', perché allora tanto voleva stare a casa in un certo senso, perché ovviamente quello che dico sempre a chi diciamo studia nella mia classe è quella proprio che bisogna avere una relazione fisica con l'opera, perché bisogna avere un coinvolgimento di tutti i sensi, no? Ed è interessante, nelle culture orientali si considera che gli umani hanno sei sensi e non cinque, come per noi, perché diciamo alla vista, l'udito, l'olfatto e il tatto si aggiunge la mente è il sesto senso. Ed è fondamentale, perché la mente serve veramente a una percezione totale della realtà, perché è la mente che poi fa funzionare i cinque sensi, no? E che li mette insieme, li coordina e fa sì che noi siamo in grado di analizzare la realtà che ci circonda. Quindi ecco, bisogna avere una relazione fisica, ma che coinvolga anche la mente, ma non a discapito degli altri sensi, ma tutti insieme. Questo penso sia molto importante, quindi penso che bisogna imparare a usare tutti e tutte noi stesse, ma per qualunque cosa facciamo, che sia guardare un'opera, fruire un'opera d'arte o passeggiare nella natura. Se veramente riuscissimo a fare un'immersione totale, no? In ogni cosa che facciamo, sarebbe, penso, un mondo migliore.
Tu ti consideri un artista attivista?
No, nel senso che conosco artisti attivisti e non facciamo lo stesso tipo di lavoro, nel senso che loro sono veramente in prima linea e lavorano, faccio un esempio, è un artista austriaco che lavora con la stessa galleria con cui lavoro io, si chiama Oliver Ressler. Ecco, Oliver è veramente un artista attivista, nel senso che lavora con e per gli attivisti, quindi i lavori che realizza sono materiali che poi servono agli attivisti nelle loro comunicazioni, nelle loro azioni, e sono opere che sono anche nei musei. Quindi il mio e il suo lavoro, diciamo, possono avere una stessa finalità, ma ecco, la modalità non è uguale.
La frase finale del video che abbiamo citato prima, hai sottolineato come, citi un'immagine poi molto simbolica, la vera energia alternativa siamo noi, produciamola insieme. Tu credi davvero che l'arte possa aiutarci a immaginare altri mondi possibili?
Io penso che le arti, diciamolo al plurale, siano la risposta principale. Dico le arti perché ovviamente penso che la letteratura, ancor più di tutti gli altri, sia l'elemento primario che ci ha, l'arte primaria che ci aiuta a sviluppare l'immaginazione, proprio perché non ha che delle immagini verbali, quindi poi è veramente la nostra mente che crea quelle immagini, no? Che sempre diversa, ovviamente. L'arte, nel senso delle arti visive, penso che sia uno strumento molto importante per aprire le porte della mente, cioè per cambiare la prospettiva che abbiamo delle cose. Ovviamente appunto ci metto dentro anche le altre arti, ci metto dentro la danza, ci metto dentro la musica, ci metto dentro il cinema, cioè e tutte le altre, nel senso che io penso che la cultura sia fondamentale proprio per una trasformazione del nostro modo di vedere, quindi che aggiunga degli strumenti a quelli che abbiamo, permetterci di aprire ulteriormente la nostra capacità di visione e di comprensione, soprattutto del reale, quindi di aprire le porte della spiritualità, di aprire le porte appunto di una capacità analitica, proprio perché l'arte contemporanea, per esempio, magari è più complessa delle altre arti, perché appunto spesso ha una sua complessità e usa dei linguaggi che magari apparentemente pensiamo di saper leggere oppure no, nel senso che spesso a volte le persone, soprattutto in Italia, hanno un pregiudizio rispetto all'arte contemporanea perché pensano di non capirla e quindi si sentono, diciamo, a priori escluse dalla dalla possibilità di entrare in dialogo con queste opere, no? È sempre un peccato, perché in realtà basta fare un piccolo sforzo, che generalmente, diciamo, il 90% dei casi è un'etichetta molto breve, e quindi basta leggere questa didascalia per invece avere le chiavi necessarie per entrare nelle opere, e a quel punto appunto avere una tale possibilità di lettura che quelle opere portano con sé, che ci fanno veramente vedere altri mondi, ma soprattutto altre possibilità che fino a quel momento magari non avevamo immaginato, non avevamo compreso, no? E cioè io stessa voglio dire che magari ho una capacità di lettura maggiore, perché semplicemente perché è da 30 anni che lavoro nell'arte contemporanea, ma sono fruitrice di arte da quando avevo credo 6 anni o qualcosa del genere. Però a volte succede anche a me che se non leggo la didascalia non colgo il lavoro, quindi quel piccolo sforzo di leggere quel testo invece io penso che sia molto importante, e ovviamente è molto importante anche scrivere molto bene quei testi in modo che possano comunicare con tutte le persone che vengono a vedere le opere.
Qual è stata la tua formazione e cosa ti ha spinto per un certo punto a occuparti di temi come il senso di responsabilità dell'uomo verso il territorio?
In realtà io sono perito agrario come formazione, e infatti se abbiamo tempo vorrei accennare brevemente anche a un'altra opera che ho fatto, un'opera ambientale molto importante per me, che veramente parla di territorio e di problemi di inquinamento, che è il vivaio Eternot a Casale Monferrato. Ma per rispondere alla tua domanda, appunto, io sono perito agrario, ma avevo scelto quel percorso perché pensavo di voler diventare etologa, ossia di studiare il comportamento degli animali, ma soprattutto pensavo di fare l'etologa specializzata in etologia umana, un po' come Desmond Morris, perché all'epoca, insomma, ero molto giovane, avevo... Quanti anni avevo? 11 anni? No, 13 anni quando ho scelto quella scuola. Non pensavo che l'arte potesse essere qualcosa di diverso dall'impiego, diciamo, delle proprie capacità manuali, no? Siccome io non so né disegnare né scolpire, nel senso che sono molto maldestra con le mie mani, ovviamente non avevo pensato assolutamente di poter intraprendere quel percorso. Quindi l'ho scoperto molto dopo che invece l'arte era, diciamo, era qualcosa che ci dà una grande libertà, quindi ci dà anche la libertà di farla con qualunque mezzo possibile. Infatti oggi vediamo, no, artisti e artisti che lavorano con qualunque medium, che può andare dal ricamo ai telescopi spaziali, insomma. Per quanto riguarda l'attivismo, che appunto non è proprio un vero e proprio attivismo, ma l'attenzione all'ambiente, l'attenzione, in realtà io ho un'attenzione, diciamo, a tutta una serie di tematiche che sono quelle dell'ingiustizia, no? Cioè una serie di soggetti in cui cerco di appunto sottolineare le ingiustizie che ci sono nella costruzione delle società umane, e come forse possiamo, diciamo, ponendo attenzione, ponendo impegno, cercare di superare queste ingiustizie, di appianare queste ingiustizie. Quindi posso occuparmi, diciamo, di tematiche ambientali, così come mi posso occupare del problema delle armi, così come mi posso occupare della questione delle migrazioni, così come mi sono occupata dei morti sul lavoro. Diciamo, le tematiche sono molto ampie, ma in generale, diciamo, mi occupo proprio dell'idea di cercare sempre di creare un dialogo tra le persone, quindi anche nei miei lavori, diciamo, meno dichiaratamente politici, mi interessa cercare di mettere in dialogo più punti di vista, perché credo che questa sia la vera ricchezza di cui ci dobbiamo arricchire, ecco, penso che questa sia la principale ricchezza, quindi scoprire le esperienze delle altre e degli altri ci può far capire molto di più sul mondo che non se restiamo ancorati alla nostra soggettività. Ma ogni racconto, ogni esperienza, anche appunto di persone che vengono da altri paesi, che vengono da lontano, io per esempio una delle classi ho delle studentesse che vengono dalla Cina, da Bangkok, e ovviamente possono portarmi, cioè a me, nel senso che appunto è una trasmissione reciproca, no? Quindi possono farmi capire delle cose o darmi un punto di vista su delle cose che magari io racconto loro, dell'arte di artisti, non so, europei per esempio, possono aggiungere delle cose a cui io non avevo pensato, aggiungere un punto di vista che mi permette di arricchire quella conoscenza che anch'io ho. Quindi ecco, questa penso sia la ricchezza maggiore. Penso che se le persone capissero che questa è la vera ricchezza, il dialogo, la comprensione reciproca, il mutuo nutrimento delle nostre essenze, possiamo dire così, penso che veramente sarebbe, forse il pianeta potrebbe salvarsi, ecco. E per quanto, se posso dire due parole sul vivaio Eternaut, visto che ci avviciniamo alla data del 28 aprile, che è la giornata mondiale delle vittime dell'amianto.
È un lavoro anche abbastanza duro e difficile da affrontare, immagino.
È molto difficile, anche perché l'amianto non è un problema risolto, anche se diciamo c'è una legge dal 1992 c'è una legge in Italia che ne vieta la produzione e l'uso, ma noi abbiamo ancora tonnellate, migliaia di tonnellate di amianto sul territorio italiano, e questo amianto purtroppo si sbriciola, quindi diciamo che siamo un po' tutti a rischio. Quindi approfitto anche di questo spazio per sollecitare, diciamo, chi ascolta a interessarsi a questa problematica, perché veramente in un certo senso ci circonda. Ovviamente a Casale Monferrato, dove c'era la più grande fabbrica d'Europa della Eternit, il problema è ancora maggiore. E l'amianto è talmente, la fibra di amianto è talmente subdola, perché è veramente invisibile, quindi si può respirare e può, diciamo, esplodere nei nostri polmoni anche dopo 30 anni. Questo è il problema del perché i processi vanno così a rilento, vanno così male, perché non è, diciamo, una causa-effetto immediata, ma ha un tempo molto molto lungo. E a Casale Monferrato ci sono ancora 50-60 morti l'anno, in tutta Italia ci sono circa 2000 morti di amianto all'anno ancora, perché sono tutte persone che hanno lavorato in varie aziende sul territorio, perché per esempio lo scorso settembre ho fatto un workshop con gli studenti dell'Accademia a Bari, allo spazio Murat, e abbiamo lavorato sulla Fibronit, che era, diciamo, l'equivalente dell'Eternit a Bari, e non è solo a Bari, ovviamente a Gorizia e in tanti altri posti, no? E quindi ecco, questo monumento, io ho vinto un bando del comune di Casale Monferrato per fare questo monumento alle vittime dell'amianto, ma l'idea di base era non solo fare un monumento vivo, perché è un monumento fatto di piante, una pianta particolare che è la Davidia involucrata, che si chiama albero in gergo, diciamo, al di là del nome scientifico viene definita albero di fazzoletti, quindi mi sembrava la pianta ideale per asciugare le lacrime di tutti i parenti delle vittime, di chi soffre per questa patologia, di tutte le persone che appunto vivono con loro e che piano piano, insomma, hanno perso qualcuno di caro, che appunto a Casale Monferrato tutti hanno delle persone care che sono state colpite, possono essere i vicini, che possono essere gli insegnanti, che possono essere i parenti, i genitori, i figli, eccetera. E quindi l'idea di base era non solo appunto creare un'opera viva proprio per contrastare la morte, ma in più questo vivaio che si trova nel parco pubblico, che adesso, diciamo, è stato costruito dal comune di Casale Monferrato sopra il sito in cui si trovava la fabbrica Eternit. Ogni anno, il 28 di aprile, dal vivaio Eternot, che si trova nel parco Eternot, partono 5 o 10 piante che vanno a premiare delle persone che si sono impegnate nella lotta all'amianto. Quindi questo diventa un monumento diffuso sul territorio e va a sottolineare laddove c'è la lotta. Quindi l'idea del monumento è proprio quella di trasformare il pianto in lotta. E questo è una cosa che io ho imparato a Casale Monferrato, cioè leggendo le testimonianze delle persone, parlando con gli abitanti della città. È proprio questa loro forza, questo continuare ad andare avanti, continuare a lottare nonostante tutta la fatica e tutto il dolore. E quindi ecco, questo monumento, secondo me, spero rappresenti bene questo spirito di Casale Monferrato, perché è proprio questo, cioè bisogna continuare a lottare perché di amianto non si muoia, ed è una lotta costante, una lotta quotidiana che va fatta così come si cura, ci si prende cura di una pianta, che è la Davidia involucrata, appunto, che è l'albero dei fazzoletti. Bisogna prendersi cura della lotta, bisogna prendersi cura non soltanto appunto di chi è malato, ma bisogna prendersi cura dell'ambiente, dei nostri spazi, delle case in cui viviamo, delle scuole. Circa il 4% delle scuole italiane è ancora l'amianto, quindi ecco, bisogna impegnarsi veramente tutte e tutti in questa lotta, che appunto è una lotta a un nemico invisibile, quindi che siano le tettoie, che siano le tubature, che siano le canne fumarie dei nostri riscaldamenti, dovremmo veramente continuare a parlare e in modo molto più preciso e più diffuso dell'amianto, e i nostri politici e politiche dovrebbero veramente adoperarsi in modo serio e costante per la risoluzione di questo problema, che è un problema tra l'altro ingrandito dal problema delle ecomafie, e che così come in altri settori, anche nello smaltimento dell'Eternit e insomma dei manufatti in amianto in generale, purtroppo sono entrate anche in quel settore lì, e quindi fanno dei falsi smaltimenti, quindi dei materiali che magari noi facciamo smaltire convinti che siano, diciamo, in situazioni in cui sono messe, diciamo, in grado di non nuocere, poi in realtà vengono buttate abusivamente nella natura, e quindi, diciamo, il danno continua, e continua in modo ancora più grave, perché magari appunto vengono rotte nella rimozione o in queste discariche abusive. Il problema è veramente, veramente grave. Ci sono moltissime giornaliste e giornalisti che lavorano su questa tematica, che sono ovviamente stati premiati dal premio Vivaio Eternot di Casale Monferrato, però ecco, bisognerebbe parlarne veramente a livello nazionale in modo più serio.
E a Casale Monferrato come credi che abbia ricevuto il tuo messaggio la popolazione del territorio?
Allora, la cosa molto bella di questo bando, che si chiamava Arte Pubblica per il Parco Eternot, c'era una giuria di addetti ai lavori, di persone che si occupano di arte pubblica, ma c'è stato anche il voto della giuria popolare. Tra i 5 progetti finalisti sono stati votati anche dalle persone. E ovviamente la particolarità e la difficoltà di questo monumento alle vittime dell'amianto, il monumento alla lotta all'amianto, è che bisogna prendersene cura. Quindi ci sono delle cittadine e cittadini volontari che si occupano del vivaio, quindi di innaffiarlo, di proteggerlo, di rinvasare le piante, perché appunto è un vivaio, quindi le piante sono sempre in vaso, perché devono partire, devono andare laddove si fa qualcosa di importante nella lotta all'amianto, e quindi la cura è particolare, è particolarmente complessa, e quindi veramente queste cittadine e cittadini sono, secondo me, sono parte stessa del monumento, perché senza di loro il monumento non esisterebbe, e quindi la cura e l'amore, devo dire, che loro mettono nel mantenere vivo letteralmente questo vivaio e la memoria che questo vivaio porta è importantissimo. Quindi ancora una volta sono io che imparo in primis, e poi cerco con la mia arte di tradurre, no, in una forma poetica quanto imparo dalle persone che incontro.
Yeah, grazie davvero molto per questa bellissima conversazione e dei contenuti così importanti che hai condiviso con gli ascoltatori di Radio Arte.
Grazie a voi.
Ti mando un carissimo saluto, grazie ancora e buona giornata alla prossima puntata di Paesaggi, Patrimoni di Natura e di Arte Contemporanea.